Un saluto a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. Qui con me c'è il mio inseparabile amico Dini.
Buongiorno.
Buongiorno. Il tema di oggi, malattia renale cronica. Abbiamo con noi la dottoressa Patrizia Scalia, direttore della nefrologia e dialisi presso il centro, cioè presso l'ospedale Galmarini di Tradate, ASST Sette Laghi. Faccio una premessa, poi iniziamo a parlare di questa patologia. Qualche settimana fa trovo un vecchio amico, ex compagno di liceo. Il discorso va, come sempre, sulla salute. E lui, sapendo del mio impegno in Radio Missione Francescana e avendo ascoltato qualche volta il nostro programma, mi parla della sua salute. Purtroppo cagionevole, dice. Ho problemi renali e sono in cura con la dialisi peritoneale, ma non vado bene. Ho i valori alti di creatinina che non vogliono scendere. Sono preoccupato. Dottoressa, io credo che sia un paziente della sua nefrologia perché è di Tradate, quindi credo sia un suo paziente. Ho raccontato questa storia al Dini e abbiamo deciso di invitare la dottoressa Scalia a parlare di rene e di insufficienza renale cronica. Io credo, dottoressa, sia un tema interessante e attuale a quanto pare. E allora abbiamo deciso. Okay?
Ok?
Possiamo iniziare?
Possiamo.
Però
iniziare.
Quello che mi interessa è che, visto che è la seconda volta che vieni in questa radio, vorrei che tu dicessi la tua... cosa hai fatto nella tua vita?
Adesso rapidamente vi dirò. Intanto, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori della Radio Missione Francescana. Con molto piacere ho accolto l'invito a parlare alla vostra radio preferita dopo tanti anni. E come avete sentito, mi chiamo Patrizia Scalia, sono il primario, mi piace ancora usare questo
bellissimo
termine,
finalmente sto termine
perché il direttore ancora. Per carità, io sono antica, sono il primario della nefrologia e dialisi dell'ospedale di Tradate. Ci tengo a precisare che questo reparto esiste, è stato aperto l'11 febbraio del 1977, sta per compiere 42 anni. Io ci lavoro da quasi 38. E se per me si avvicinano i tempi della rottamazione, per il reparto di sicuro no, che è in evoluzione progressiva in tutti questi anni, e io sarò solo felice di lasciarlo in una condizione migliore di quella che ho trovato quando nel lontano 81 ho iniziato a lavorare. La nostra missione, visto che di questo mi piace parlare, è quella di accogliere e curare tutte le persone che fanno riferimento al nostro ospedale, laddove possibile anche di prevenire l'ulteriore peggioramento della malattia renale, perché di questo stiamo parlando, ovviamente. L'argomento è estremamente vasto, estremamente attuale. Vi dico solo che nel mondo è considerata la malattia renale cronica una epidemia, vera e propria epidemia. In Italia ci sono circa 2 milioni di persone che hanno una malattia renale cronica e non lo sanno. 2 milioni di persone sono tante. In generale nel mondo c'è una media tra 1 e 7, tra una persona su 7 e una persona su 10 negli Stati Uniti che è affetta da malattia renale cronica e non lo sa. Siccome la malattia renale cronica, come essendo una patologia progressiva, può essere presa anche per tempo, abbiamo diversi stadi di questo danno renale. In questi 2 milioni di persone che vanno tra i 35 e i 79 anni, la stima epidemiologica, cioè di chi studia la popolazione, quindi le malattie della popolazione, la maggior parte è ancora negli stadi iniziali, primo e secondo, il che vuol dire che intercettarle significa ridurre il numero di persone che andranno incontro nella loro vita alla dialisi, ecco che ci riagganciamo al tuo amico, e eventualmente al trapianto, che purtroppo sono le uniche due terapie possibili oggi nelle fasi in cui l'insufficienza renale è irreversibile e, come si dice, terminale. Il termine terminale, scusate la sovrapposizione dei termini, non significa che sto morendo, cioè la malattia terminale non è il cancro, giusto per capirci. L'insufficienza renale terminale è la fase più avanzata, per fortuna, diciamo che esiste la dialisi dagli anni 60 e quindi è una terapia che si può, che ti permette di continuare a vivere, certo con una penalizzazione non da poco, ma ancora per molti anni.
Comunque ne parliamo, le voglio chiedere solo una cosa, poi passo il Dini perché effettivamente sì. È questo. No, ma esiste una malattia renale acuta?
Certo, certo. Perché io ho parlato di malattia renale cronica, la malattia renale cronica è una epidemiologia, la malattia renale acuta è tutta un'altra cosa e è quella malattia che diciamo che nell'arco di 3 mesi, in linea di massima, o guarisce o ritorna indietro, diciamo, a una fase iniziale, oppure cronicizza.
Ecco, come si distingue l'insufficienza renale acuta dalla cronica? Cioè è un discorso di rapidità e di reversibilità contro una situazione lenta e progressiva nel tempo?
Direi di sì. Cioè in generale l'insufficienza renale acuta, malattia, perché diciamo più spesso insufficienza renale acuta e malattia renale cronica sembrano due cose diverse, in realtà sono un po' la stessa cosa, però ti dà l'idea della rapidità e giusta appunto della reversibilità del danno. L'insufficienza renale acuta può essere anche molto grave, molto devastante e di solito dà dei sintomi a differenza della malattia renale cronica. Può regredire completamente, ritornare in una condizione di, come dire, di normofunzionalità o una ridotta tolleranza, quindi una ridotta funzionalità ma che ti permette di vivere completamente in modo completamente autonomo rispetto invece alla insufficienza renale più avanzata che poi ti condiziona nel tempo via via che avanza. Comunque la malattia acuta entro 3 mesi, diciamo, poi non si può sempre essere schematici, non si deve essere troppo schematici in medicina, ma diciamo che in 3 mesi, in linea di massima, tu hai il tempo di curare i sintomi o le cause e quindi avere una reversibilità.
Volevo dire la partenza dell'insufficienza renale acuta, cioè abbiamo detto che è una condizione potenzialmente letale, però se viene riconosciuto in tempo la situazione cambia, è reversibile. Ma quello che volevo chiedere io, può svilupparsi in maniera rapidissima? Da poche ore, da un minimo di 4 ore ad un massimo di pochi giorni. Poi dopo lei ha il tempo dei 3 mesi per praticamente migliorare la situazione.
Allora, ci sono delle forme che si instaurano anche rapidissimamente e che sono più di pertinenza urologica. Voglio fare un inciso. Il nefrologo, io sono un nefrologo, è un internista che si occupa di malattie dell'apparato renale e urinario. L'urologo è un chirurgo che si occupa di patologie dell'apparato urinario e anche della prostata negli uomini, mentre nelle donne, come sappiamo, no. Allora, la insufficienza renale acuta ostruttiva, estremamente frequente, significa che se noi consideriamo che il rene filtra il sangue e quindi produce l'urina, se noi interrompiamo il passaggio dell'urina verso la vescica o verso l'esterno, naturalmente andiamo incontro rapidissimamente a un'insufficienza renale acuta ostruttiva. La pipì non passa, scusatemi, un termine un po' familiare,
no,
i reni si dilatano e hanno una pressione all'interno che li impedisce di funzionare.
Cioè se c'è un calcolo o un tumore
Esattamente, l'ostruzione la possiamo avere negli uomini diciamo un po' più anziani perché un'ipertrofia prostatica ti può via via ridurre il lume dell'uretra, quindi dell'ultimo tratto che è quello che lascia passare l'urina e ti dà un'ostruzione acuta e tu hai una totale perdita di funzione, oppure patologie neoplastiche come abbiamo detto piuttosto che calcoli. Queste sono quasi tutte di pertinenza urologica dal punto di vista poi dell'intervento terapeutico, perché significa un catetere vescicale piuttosto che fino ai reni, piuttosto che gli interventi di disostruzione relativi alla prostata, piuttosto che ai calcoli eccetera. Quindi diciamo che l'ostruzione quella rapidissima di solito è più di pertinenza urologica, anche se poi il paziente arriva in pronto soccorso perché naturalmente è difficile che un paziente così sia a casa, no? E quindi viene interpellato quasi sempre subito il nefrologo.
Perché? Nefrologo e poi l'urologo.
Perché? Perché il paziente arriva in pronto soccorso, viene valutato, si fanno gli esami e la prima cosa che si trova è una creatinina altissima. La creatinina è l'indice più importante della funzionalità renale. È quello che ti dice se i tuoi reni funzionano e quanto funzionano.
Insieme all'azotemia.
Hanno una valenza completamente diversa. Il vero esame utile alla valutazione di una funzione renale la creatinina. Tu puoi avere una creatinina, un'azotemia. L'azotemia è, come dire, può essere modificata anche dall'alimentazione. La creatinina no. Ecco che tu puoi avere un'azotemia molto bassa in una persona che fa dialisi, che ha la funzione renale completamente persa.
Quindi se tu trovi una creatinina che, scusa il termine, sballata, ti dà subito l'idea che c'è un problema di questo tipo, di un'insufficienza renale.
Esattamente, esattamente. Tanto più velocemente questo dato si modifica. Del tutto recentemente io mi ha chiamato, perché questo è una buonissima cosa, il buon rapporto con i medici di medicina generale del territorio. Naturalmente dopo tanti anni potete immaginare che, come dire, ci conosciamo tutti. Quindi la telefonata che dice: Patrizia, io ho un paziente giovane, gli ho fatto doveva fare un attacco, un mezzo di contrasto, gli ho fatto la determinazione della creatinina, era alterata, ho detto boh, vediamo qual è il problema, gliel'ho rifatta e dopo due giorni era ancora più alta, questo ha un'insufficienza renale acuta, mandalo immediatamente per fare una biopsia renale. Naturalmente c'erano molte altre cose, e questa persona aveva una glomerulonefrite cosiddetta rapidamente progressiva, che è una malattia non urologica, quindi di pertinenza nefrologica, una malattia primitiva del rene che ti può portare alla dialisi. Questa persona purtroppo
è in dialisi.
Ci fermiamo. Vladimir, la prima canzone sicuramente scelta da una dottoressa stupenda.
Machines sprung from cages on Highway 9.
Dottoressa Patrizia Scalia, direttore della nefrologia dialisi presso l'ospedale Galmarini di Tradate, ASST Sette Laghi, stiamo parlando della malattia renale cronica. Sintomi.
Allora, la malattia renale cronica può decorrere in modo totalmente asintomatico fino alle fasi anche più avanzate della malattia. Questo è un problema. E io mi aggancio immediatamente a un discorso di prevenzione, perché l'assenza di sintomi, ripeto, può portarti alla malattia senza che tu lo sappia. Allora, laddove ci sono i sintomi, questi possono essere facilmente rilevabili, perché sono quasi tutti a livello urinario. Allora, urino e le mie urine sono rosse per tutta la minzione oppure in modo saltuario, con o senza dolore, con o senza febbre. Questo fa una differenza. Le mie urine sono torbide, maleodoranti, con o senza febbre, e questo fa la differenza. Una mattina mi sveglio e ho le gambe gonfie, poi il giorno dopo, poi dico, sono stata tanto in piedi, il giorno dopo gonfio anche il viso, e l'impressione che il mio corpo stia lievitando e che la diurese abitualmente, cioè la quantità di urina che io faccio, sia in riduzione. Questi, in linea di massima, sono i sintomi principali che ti fanno rizzare le orecchie, ti portano dal medico di famiglia, il quale ti farà fare degli esami e 9 su 9 o 10 su 10 ti manderà dal nefrologo. Non necessariamente. Il tuo medico, che è un bravo medico, come tutti i medici di medicina generale, ti farà fare l'esame delle urine, ti farà fare la creatinina e ti manderà dal nefrologo. L'ecografia non è necessaria obbligatoriamente in tutti i casi, diciamo che è un esame di secondo livello, perché per diagnosticare una malattia renale è sufficiente un semplice esame delle urine e una semplice determinazione della creatinina. Naturalmente, se hai l'ipertensione, o se nella tua famiglia qualcuno è iperteso, se nella tua famiglia qualcuno è diabetico, se nella tua famiglia qualcuno ha avuto una malattia renale, qualcuno è stato in dialisi o qualcuno è affetto da cardiopatia, naturalmente questi sono già di per sé dei fattori di rischio. Se poi hai più di 60 anni, diciamo che in genere anche l'età, tra virgolette, è un fattore di rischio, anche se sappiamo che la malattia, le glomerulonefriti in particolare, le pielonefriti, possono venire anche in un'età più giovane. Okay?
Quindi, dottoressa, è molto importante una diagnosi precoce, è fondamentale. Noi abbiamo parlato prima di progressività della patologia renale cronica, no? Quindi, dato questa progressività, è molto importante intervenire rapidamente. E come si può prevenire la patologia renale, dato che dobbiamo fare oltretutto le cose in maniera molto rapida?
Allora, abbiamo appena elencato i fattori di rischio. Se ve li ricordate, capirete che se io ho una abitudine di vita che mi rende sedentario, non mi muovo, ho una dieta sbilanciata sul sale, ho una dieta ricca di grassi, ricca di proteine rosse della carne, se faccio poca attività fisica e se in tutto questo sono sovrappeso e tutto questo non mi ha ancora portato ad avere un'ipertensione arteriosa, ad avere un diabete di tipo secondo o ad avere una cardiopatia, ecco, sappiamo che tutto questo potrebbe arrivare. Quindi, primo passo, visto che il corpo umano, come è ovvio, è tutto, lavora in concerto, tutti gli organi lavorano insieme. La prevenzione di una patologia è la prevenzione di un'altra. La malattia renale cronica è per l'80% secondaria al diabete, ad esempio. Tutti i pazienti diabetici, oltre un tipo primo, per fortuna molto meno, perché esistono dei farmaci, poi magari ne riusciremo a parlare.
Lei ha parlato di esercizio fisico, sì. Ha parlato di dieta, sì. Che è importantissima.
Assolutamente.
Ha parlato di stile di vita, che è fondamentale.
Certo.
Queste cose possiamo considerarla la prima prevenzione?
Sì.
Da lì partire per poter poi arrivare magari con terapie specifiche avanti. Però la prima prevenzione sta in noi, sta nella dieta.
La dieta, l'attività fisica, bere. L'acqua, che è importante, quindi smettere di fumare se stai già fumando, non iniziare a fumare se non l'hai ancora fatto. Esercizio fisico, non serve andare in palestra, poi per carità, basta camminare, basta muoversi, fare ginnastica, ma questo serve per arrivare, perché la nostra vita futura sia migliore per le nostre articolazioni, per le nostre ossa, per la nostra testa. Non ci dimentichiamo quanto utile sia l'esercizio fisico, ha anche una buona stabilità.
Io chiedo, per esempio, scusa.
Però i farmaci dopo, va bene,
no,
comunque.
Aspetta, stiamo parlando di prevenzione, stiamo parlando di terapia anche, ma i farmaci possono intervenire in qualche modo. Ma quello che le chiedo, i farmaci intervengono nel rallentare la progressione della malattia oppure intervengono sulla cura della malattia?
I farmaci possono essere un grande danno, cominciamo col dire.
Ecco, perché sono nefrotossici.
Cominciamo col dire che i farmaci possono essere pericolosissimi. Quindi l'automedicazione, c'ho un mal di spalla, prendo quella medicina che ha fatto tanto bene alla cugina della zia della vicina di casa, può andare bene, potrebbe essere stato utile per lei, ma non per me. Allora, il farmaco può essere, deve essere dato secondo prescrizione medica, primo, quindi l'automedicazione mai. Il farmaco può essere estremamente dannoso, nefrotossico. Tutti gli antinfiammatori non steroidei, cosiddetti, quindi non il cortisone, possono essere nefrotossici potenzialmente. Gli antibiotici potenzialmente possono essere nefrotossici, e comunque sia, spendo una parola sulla purtroppo cattiva abitudine, cattivo uso degli antibiotici in autoprescrizione, perché creano delle resistenze. Un giorno non ci potremo più curare le infezioni perché ne abbiamo abusato prima.
Io poi ci voglio entrare in un'altra cosa. Io ho molti amici che sono diabetici.
Non ho risposto a una parte della sua domanda.
Vai pure avanti.
No, solo una parola. Ci sono dei farmaci, e sono in particolare gli ACE inibitori e i sartani, cosiddetti, sono farmaci che sono nati per la cura dell'ipertensione, che hanno un effetto nefroprotettivo in alcune patologie, quelle proteinuriche cosiddette, cioè che nelle glorone nefritiche lasciano passare le proteine con le urine e che quindi possono essere utilizzati positivamente anche in quel senso.
Io come sempre, prima di parlare in radio, parlo con degli amici, no? Come è venuta fuori questa storia, dottoressa Scalia, vai da questa. Ecco, la maggior parte dei miei amici sono diabetici, tutti hanno 75, 70, oppure che hanno sempre un po' di glicemia. Può dire veramente che tutti devono stare attenti anche alla creatinina, a problemi renali, perché molto spesso guardano soltanto sì la glicemia, però di qua, però di là. Ecco, io credo che sia importante per queste persone sapere cosa devono fare.
Allora, se il tuo amico è già diabetico, già alcune cose non le ha fatte, ok? Allora, partiamo dal presupposto che tutti noi dovremmo, come abbiamo detto prima, partire da un sano stile di vita. Se poi sviluppiamo un diabete di tipo secondo, naturalmente dovrà essere fatta un esame delle urine, una ricerca della microalbuminuria, quindi della perdita anche non grossolana delle proteine, e una creatinina. Non per niente esiste nel presidio ospedale di Tradate un ambulatorio dedicato ai pazienti diabetici e nefropatici che io faccio insieme al dottor La Rocca, è giusto che io lo dica perché...
Dottor La Rocca, l'abbiamo invitato, dottor La Rocca.
Che da 3 anni, credo ormai, lavora con noi ed è una persona molto brava e con la quale si collabora.
Poi lui tratta molto il diabete, mi ha detto che tratta molto il diabete.
Lui è diabetologo. È anche nefrologo e anche internista. Quindi.
Ma come si può curare allora l'insufficienza renale cronica?
Allora, l'insufficienza renale cronica va seguita in tutte le sue fasi. Quindi a mano che il rene come organo in generale riduce la sua capacità di depurare e quindi fa sviluppare un'anemia, crea delle alterazioni del sistema dell'equilibrio dell'osso, del sistema dell'equilibrio degli elettroliti, cioè del sodio, del potassio, del calcio, del fosforo e quindi dell'osso. Lo specialista, perché questo è purtroppo un momento della vita in cui lo specialista è indispensabile, darà via via qualcosa che andrà a supplementare quello che manca, quello che i reni non fanno più. Alla fine, quando non c'è più niente che è possibile fare, dieta, farmaci, eccetera, purtroppo bisognerà andare in dialisi. dialisi emodialisi o dialisi peritoneale, o per chi può scegliere la strada del trapianto da vivente, che ti evita di andare in dialisi, o comunque un'immissione in lista precoce, per cui dopo magari poco tempo dall'inizio della dialisi c'è la possibilità di essere trapiantati.
Adesso sentiamo la canzone, ecco, ci pensi, noi dobbiamo parlare quindi di dialisi, che mi interessa molto, parliamo di trapianto e crediamo, Vladimir, la seconda canzone è già pronta?
I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Dottoressa Patrizia Scalia, vi ricordo, primario della nefrologia e dialisi dell'ospedale Galmarini di Tradate, vi ricordo adesso ASST Sette Laghi, e stiamo parlando di malattia renale cronica. Dini, stavi facendo una domanda, io ti,
ecco,
ho bloccato,
volevo,
scusami.
Volevo dire, dottoressa Scalia, qual è il momento del trattamento sostitutivo? Quali sono i segni e i sintomi clinici?
Allora,
per arrivare a una dialisi?
Allora, si arriva alla dialisi quando il filtrato, cioè la capacità del rene di eliminare le tossine, scende, diciamo, sotto il 10%, sotto il 7%, ok? Noi possiamo partire dal 100% della funzione renale e scendere, ok? Quindi quando arriviamo al
7%,
sì, sembrare pazzesco. Tu puoi arrivare tranquillamente al 10%, al 7% e dire a una persona, guarda, che è già preparata.
Ma parti dal 50 però.
Non è detto.
Oh. Cioè il 50 è già un'insufficienza renale.
Allora, l'insufficienza renale di stadio primo è tra gli 80, ok? Quindi certo, sotto gli 80 via via, stadio primo, secondo, terzo A e B, quarto, quinto, dialisi. Quindi la dialisi la inizi quando, partendo da un filtrato cosiddetto di, diciamo, 7 millilitri minuto, tu hai tutte le complicanze secondarie all'insufficienza renale. Hai l'anemia che magari non risponde più all'eritropoetina, hai un iperparatiroidismo che stai curando con tutto quello che hai a disposizione ma non ti risponde più, hai fatto la dieta ma l'azotemia sale lo stesso, hai una iperfosfatemia e un potassio che non riesci a controllare con il caexalate, che è una resina che lo mantiene, hai un'ipertensione che non riesci a ben controllare, hai magari nel frattempo anche il diabete che può non essere compensato, o hai una cardiopatia. Abbiamo fatto un quadretto della condizione peggiore che una persona può avere.
Allora sta bene.
Questa persona può non avere sintomi.
La dialisi cos'è? In cosa consiste? Come si fa? E quanto si può vivere in dialisi?
Bene, allora per i prossimi 2 giorni abbiamo tempo. Bene, allora la dialisi è una terapia sostitutiva della funzione renale. Cioè la dialisi serve a fare in modo parziale, purtroppo, quello che i reni non fanno più. Abbiamo 2 tipi di dialisi, la dialisi extracorporea che si fa in ospedale, diciamo si può fare anche a casa ma è molto più complessa, con la sostituzione completa del sangue che gira, che esce dall'organismo e passa attraverso una macchina, un filtro e viene depurata, ed è diciamo a intervalli perché per brevi periodi, 4 ore, 4 ore e mezzo, a secondo 3 ore, a secondo delle necessità della persona, 3 volte la settimana, 2 volte la settimana, ok? La dialisi peritoneale, che è molto più vicina a quello che è il comportamento del rene, è una dialisi intracorporea che si fa a domicilio tramite adesso l'inserzione di un... noi la facciamo solo a domicilio, tranne in alcuni casi. È nata come dialisi domiciliare, la dialisi peritoneale, quello è il suo vantaggio. Ed è una dialisi continua, si fa tutti i giorni o addirittura si fa 24 ore su 24.
Quando si fa la dialisi peritoneale? E la dialisi peritoneale può essere una dialisi che delle volte garantisce un ritorno ad integrum del rene?
Allora, se tu metti una persona in dialisi, diciamo che raramente hai un recupero funzionale se una persona è già arrivata alla dialisi cronica. Tu puoi fare la dialisi peritoneale nell'acuto e allora ritorniamo al discorso iniziale. Fai la dialisi peritoneale per un periodo transitorio di tempo e poi la persona recupera dall'insufficienza renale acuta. Se tu fai la dialisi peritoneale nel cronico, hai esattamente lo stesso trattamento che l'emodialisi.
No, siamo d'accordo. Io intendevo nell'acuto.
Nell'acuto puoi utilizzare...
Ma ci può essere nell'acuto... che il medico scopre di avere un'insufficienza renale, un ritorno proprio ad integrum della funzionalità renale, allora, con la dialisi peritoneale.
Allora, non è che la dialisi peritoneale ti faccia rientrare, ti faccia ritornare una normofunzione di più o di meno della dialisi extracorporea. Esiste una condizione che si chiama recupero funzionale, l'abbiamo
ma
visto.
Allora, quando la fa lei la dialisi peritoneale?
Esattamente quando metterei in dialisi. Allora, quando una persona, come abbiamo detto prima, scende a un livello di funzione renale sotto il 7. Per quanto ci riguarda, la dialisi peritoneale in assenza di controindicazioni assolute è il primo trattamento consigliato. La dialisi peritoneale ti permette di stare a casa, ti mantiene di più la diuresi, quindi fai la pipì per più tempo rispetto all'emodialisi, quindi all'extracorporea, e ha il vantaggio che non devi essere soggetto a ritmi e a turni obbligati come l'emodialisi. Quindi nelle persone che non hanno controindicazioni assolute, la dialisi peritoneale è il primo trattamento che noi consigliamo, sempre e comunque. Se la dialisi peritoneale, che può durare anche 10 anni, 15 anni, quello che è, fallisce per qualsiasi motivo, la persona può ancora andare in emodialisi. Il passaggio contrario è meno utile, perché chi comincia con la dialisi extracorporea difficilmente poi dopo tanti anni passa alla dialisi peritoneale. E comunque prima non ho risposto a una domanda, che quanto può durare la dialisi. Abbiamo pazienti in questo momento che hanno 27 anni di dialisi e sono lì ancora. Pazienti che io ho conosciuto all'inizio della mia storia e che sono lì ancora. Naturalmente c'è anche un lungo percorso. Inizi con la dialisi peritoneale, passi all'emodialisi, ti trapiantano, fallisce il trapianto, ritorni in emodialisi e vai avanti ancora.
Una volta iniziato il processo,
sì.
La dialisi si può sospendere?
Allora, Questo quando è un discorso etico estremamente importante, perché stiamo parlando di fine vita, stiamo parlando di qualità di vita e stiamo parlando di scelte. Allora, la dialisi, allora, si sospende se uno recupera la funzione. Puoi passare da 3 dialisi alla settimana a 2 perché hai recuperato la funzione, perché stai meglio. La dialisi si interrompe con, in grande accordo con la persona che può chiedertelo e eventualmente familiari, in condizioni in cui una persona, grande anziano, non ha più un beneficio nella qualità di vita facendo la dialisi. Noi abbiamo messo in dialisi persone di 90 anni, quindi non è l'età, non è il sesso che ti condiziona all'inizio della dialisi, ma una valutazione attenta, esistono anche dei sistemi di valutazione, di quella che è la prognosi. In una persona che superiore agli 85 anni, quando tu proponi lo spettro di terapie, devi anche dire ragionevolmente la dialisi come impatterà nella sua vita dal punto di vista
del una piccola parentesi, dottoressa, certo. Lei ha esperienza nei bambini?
No, noi curiamo l'adulto. L'esperienza mia dei bambini è, diciamo, che è una popolazione pediatrica che ha 16 anni ancora pediatrica, ma ci sono 16 anni che sono adulti. Noi non trattiamo bambini,
dottoressa, c'è ancora trapianto e donazione rene che mi interessa. Abbiamo 4 minuti.
Allora, quando si può uscire dalla dialisi con il trapianto per chi ne ha la possibilità, e adesso si è allargato moltissimo la possibilità di essere trapiantati. Si può donare a tutte, no, non a tutte le età, diciamo che la donazione in età più avanzata è lecita, perché ci sono dei reni che possono benissimo essere utilizzati da vivente. Quindi se avete un parente in dialisi, ricordatevi che potete donare, fate gli esami in questo senso. Se non è possibile, ve lo dirà il medico, ma quasi sempre si può. E lasciate sulla vostra carta d'identità al prossimo giro il vostro ok alla donazione degli organi, salvate delle vite, cambiate la
ma
vita
io
di persone.
A 70 anni mi hanno detto che non posso donare quasi niente.
Questo non è vero, bisogna vedere come sono i tuoi esami, eccetera. La donazione è quasi sempre possibile, naturalmente da vivente è un conto, da deceduto i reni possono essere presi in blocco, cioè non un rene per ogni persona, ma 2 reni per una persona sola. 2 reni che funzionano bene globalmente, ma che presi singolarmente non sarebbero adeguati per essere trapiantati.
Ma non è sufficiente un rene?
Dipende dal rene. Quindi se io sono più anziano e ho una funzione globalmente buona, posso trapiantare i 2 reni in blocco.
Ecco, una cosa però ti voglio chiedere, sì, che è questa. Allora, visto che abbiamo pochissimo tempo,
sì,
no? E tu hai parlato di donazione,
sì,
di donazione.
Sì.
Mi stavi dicendo che la donazione, c'è un congresso che si parla di donazione, cose del genere.
Allora,
sbaglio? Mi interessa
allora,
questo.
Congressi che parlano di trapianti ce n'è in ogni momento. Esistono le giornate dedicate al trapianto e quindi è alla donazione, esistono le associazioni, l'AIDO, eccetera. Poi se ne può parlare, io l'altra volta in radio avevo parlato di trapianto e di donazione.
Senti,
però
no, ti fermo un attimo, riusciamo prima di Natale fare un'altra trasmissione, altrimenti dopo Natale facciamo una trasmissione.
Magari dopo Natale, perché dopo, al momento.
Dopo sul trapianto e anche sulla donazione.
Molto volentieri.
Facciamo seguito. Dai.
Però una cosa. Allora, il 14 marzo del 2019 ricorrerà la giornata mondiale del rene, che esiste da sempre, noi l'abbiamo fatta anche lo scorso anno e siete tutti invitati a partecipare. È una giornata sulla prevenzione e sulla diffusione delle informazioni sulla malattia renale. Troverete dei banchetti con, avrete la possibilità di fare un esame urine, il controllo della pressione, il controllo della glicemia, una piccola intervista con un nefrologo che vi rilascerà un certificato. L'abbiamo fatto sempre fino adesso nella piazzetta davanti al comune ed è stata un'esperienza tutte le volte entusiasmante.
Ottimo.
Ricordatelo, voi che fate divulgazione.
Dottoressa, il mio amico che faceva la dialisi peritoneale, però dice che i valori di creatinina non scendono.
Allora,
veloce.
La creatinina può non scendere, non è quello il punto. Quando fai già la dialisi, i valori di creatinina possono non scendere perché per fortuna ci sono ancora le masse muscolari che però producono già, creatinina.
Il giorno prima della dialisi io posso andare a fare una bella cena.
Va bene. Allora, ringraziamo il nostro Vladimir. Grazie Vladimir. Ringrazio.
No, grazie a voi di avermi dato questa opportunità.
È stata bravissima. Patrizia, io dico Patrizia Scalia, dottoressa Scalia, mi raccomando, beh ce l'ha promesso, ok? Ci vediamo ancora. Grazie ancora.
Grazie a voi. Saluti a tutti.